Buona giornata a tutti, ma mi pare che non...
Sta andando, ma abbiamo il tecnico, eh?
Ecco, buona giornata a tutti. Come è stato detto all'inizio, io vivo a Perugia, in un centro familiare, con una comunità di famiglie. Attualmente siamo 7 famiglie, più una singola consacrata laica, più io. Non viviamo insieme, ogni famiglia ha il suo spazio, però viviamo una forte esperienza di condivisione e di servizio agli altri. Abbiamo 21 bambini, l'ultima è nata 10 giorni fa, quindi vedo i bambini crescere ogni giorno, ogni mese, ogni anno, da quando prendono ancora il latte a quando diventano adolescenti. Adesso i più grandi sono adolescenti. Quindi ho questa esperienza, diciamo, bellissima, molto concreta, forte per me, presbitero, perché vivere a contatto con le coppie, con le famiglie è un grande dono per me, spero che sia anche un dono per loro vivere a contatto con un presbitero, ma facciamo questa bella esperienza insieme. Il tema che è stato proposto, la famiglia, prima scuola di vita e di fede, chiede almeno 2 precisazioni preliminari. Anzitutto si parla di scuola di vita e di fede, 2 genitivi che sono tra loro intercambiabili. Di fatto la famiglia è scuola di vita perché è scuola di fede ed è scuola di fede perché è scuola di vita. Mai un aspetto senza l'altro. Non ci può essere vera educazione alla fede che non sia educazione alla vita, non ci può essere vera educazione alla vita che non sia educazione alla fede, al trascendente. Bravo, visto che hai visto che c'avevo questo problema, questo è un gesto di tenerezza, grazie. Ecco, questa è la prima precisazione che mi sembra importante. Poi si parla di famiglia, prima scuola. Quindi si parla di famiglia, il concetto di famiglia, e la domanda è: quale famiglia? Questa è la domanda di fondo. La famiglia come culla naturale dell'amore, prima comunità educante, dove i genitori sono i primi testimoni della fede, primo segno visibile dell'amore di Dio per loro, oppure una famiglia non famiglia. Una famiglia isolata, chiusa in se stessa, oppure una famiglia anarchica dove prevale l'anonimato tra i componenti della famiglia, tra genitori e figli. E questa è la grande alternativa: famiglia famiglia o famiglia non famiglia. E oggi il problema si pone in termini anche drammatici, come vedremo. E dunque questa è la seconda premessa: teniamo conto che il contesto della scuola di vita e di fede è il contesto della famiglia. Allora, alla luce di queste 2 premesse, ho pensato di distinguere nella presentazione dell'argomento 3 momenti, 3 orizzonti prospettici. Anzitutto una rapida contestualizzazione sulla famiglia oggi, con le figure essenziali con cui si presenta, proprio le figure generali. In secondo momento, il problema di educare al sentimento religioso, prima ancora che alla fede, cioè di educare al sacro, al senso sacro della vita, al senso di Dio, sentimento religioso. E in un terzo momento, il discorso della trasmissione della fede, cioè educare propriamente al senso della fede, quindi diventare una scuola realmente di vita e di fede. Sono 3 momenti che vorrei svolgere nello spazio del tempo a disposizione. Poi sarebbe bello anche interagire un po', parlarne un po' su questi argomenti, perché naturalmente non pretendo di dire tutto, ma soltanto alcuni flash. Stamattina. Anzitutto la contestualizzazione culturale. Per quanto ridotta a nucleo, la famiglia rimane tutt'oggi un microcosmo di relazioni. Relazioni tra sposi, relazioni tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, relazioni con le rispettive famiglie di origine, con le altre famiglie, con la società, con la Chiesa. Quindi è un microcosmo di relazioni all'interno e all'esterno, in rapporto al diverso tipo di relazioni che la famiglia vive al proprio interno e all'esterno. Gli esperti distinguono quattro categorie estreme di famiglia. Scusate, ma si vede, ho preso un po' d'aria. Quattro categorie estreme, quattro tipologie estreme di famiglia. Naturalmente insisto estreme perché sottolineano le polarità generali, e poi naturalmente tra queste quattro polarità ci sono tante altre forme intermedie, tante sfumature, tante variabili, ma questo lo do per scontato. Quattro famiglie, quattro modelli di famiglia che chiamerò la famiglia chiusa, iperprotettiva, proprio estrema, la famiglia aperta, disgregata, all'altro estremo, vedete, proprio gli estremi che si toccano, una via di mezzo, la famiglia anonima, passiva, forse il modello di famiglia più frequente, e infine quello a cui dobbiamo tendere, la famiglia comunità di vita e di amore, prima comunità educante. Ovviamente, ecco, è una caratterizzazione un po' teorica, ma che serve anche per una verifica, verso quale modello di famiglia dobbiamo orientare gli sposi, i genitori, insomma le nostre comunità familiari. La famiglia chiusa e iperprotettiva è una famiglia ripiegata su se stessa, in un atteggiamento di difesa nei confronti del mondo esterno, visto come un pericolo. È una famiglia come un sistema relazionale chiuso, un hortus conclusus, chiuso in se stesso. Il dialogo fra i componenti, tra marito e moglie, genitori e figli, magari è anche intenso, ma non c'è un incontro con la società esterna, con la Chiesa, o se c'è è di pura difesa, non c'è un interscambio, un dare e un ricevere, un cercare di vivere anche il proprio impegno, per esempio sociale, o l'impegno ecclesiale. Io chiamerò questa famiglia famiglia rifugio, possiamo anche chiamarla famiglia bunker, ma chiamiamola famiglia rifugio perché è una famiglia che ritiene di poter svolgere il proprio ruolo educativo solo preservandosi, proteggendosi, senza saper educare al senso critico rispetto alla società, quelli che sono aspetti positivi, rispetto ad altri aspetti negativi. La genitorialità in questo modello di famiglia è iperprotettiva, con il rischio di creare personalità insicure, fragili, personalità incapaci di affrontare la vita con quello spirito di sacrificio, con quella forza, con quella libertà che è necessaria. E quindi io direi che questa famiglia non assolve al suo compito, soprattutto perché appunto si è chiusa in sé e non abitua a interagire. Dal punto di vista della fede, la trasmissione della fede in gran parte sarà una fede ancora una volta protettiva, individualistica, addirittura può essere ancora una fede un po' magica che risolve i problemi, ma non una fede, come vedremo, che è incontro, che è dialogo, relazione con, relazione per. All'opposto di questo modello di famiglia, che naturalmente ho estremizzato, enfatizzato, ma per capire un po' le polarità, si pone la famiglia aperta, disgregata. È un modello di famiglia, non famiglia, perché qui non prevale la comunione, ma l'individuo, gli interessi particolari di ognuno, di lui, di lei, dei figli, una famiglia anarchica dove ciascuno vive per conto suo, senza reali, profondi legami gli uni con gli altri, siamo anche tra marito e moglie, tra genitori e figli, non c'è un'effettiva comunicazione fra i membri della famiglia, si è come delle monadi, delle isole, ognuno per conto suo. Anche qui io enfatizzo naturalmente, ma per capire il concetto, possiamo chiamare questa famiglia la famiglia albergo, l'altra la famiglia rifugio, questa è la famiglia albergo. dove ci si trova unicamente per gli atti funzionali, tipo alloggio, pranzo, riposo, per portare avanti le singole scelte di vita. Questa famiglia albergo può riguardare prevalentemente i figli, ma talvolta anche i coniugi, gli sposi, quando per esempio non c'è una reale comunione di vita, un reale incontro, quando si vive più o meno quasi come separati in casa. La genitorialità in questo modello di famiglia è incapace ad esercitare un vero ruolo educativo, è incapace a trasmettere valori umani e cristiani, perché ognuno vive per conto proprio. Per quanto riguarda la fede, credo che sia molto difficile trasmettere la fede dove la famiglia non è famiglia, dove non c'è un vero scambio, non c'è una vera relazione tra i componenti della famiglia. Soprattutto rispetto all'ambiente sociale, questa famiglia non fa da filtro. Si ricevono influssi, ma la famiglia non è capace di fare da filtro. Questo ruolo di filtro è fondamentale della famiglia. Non è che possiamo impedire ai figli di andare a scuola, di sentire, di vedere la televisione, di avere contatti col mondo esterno. È inevitabile che abbiano questi contatti, non si tratta di chiudersi. Il problema è che la famiglia, assorbendo il suo ruolo, aiuti i figli a discernere quello che è bene e quello che è male, quindi sappia educare a scegliere. E questo è il grande ruolo della famiglia. La famiglia albergo questo ruolo non lo svolge. Una via di mezzo tra la famiglia chiusa iperprotettiva e la famiglia aperta disgregata è la famiglia anonima passiva. È una via di mezzo, né carne né pesce, una situazione ibrida. E questo probabilmente è il modello più comune di famiglia, perché penso che pochi arrivino proprio alla famiglia albergo, purtroppo ci sono, pochi sono quelle veramente famiglie chiuse, anche se ci sono. Penso che la stragrande maggioranza delle famiglie viva questa condizione di una famiglia più o meno anonima, senza una vera identità, passiva di fronte all'ambiente esterno, incapace di dare e di ricevere. La relazione fra i componenti di questa famiglia è quasi sempre o unidirezionale, cioè la mamma si preoccupa dei figli, ma il padre no, oppure viceversa, non c'è uno scambio bidirezionale, c'è una parzialità di comunicazione. Spesso c'è anche una grande confusione di ruoli, di responsabilità in questa famiglia, proprio per questo è anonima, è passiva, non c'è un'identità, non c'è un progetto comune di coppia, di famiglia, di educazione a cui tendere. Io chiamerò questa famiglia famiglia porto di mare. La prima era rifugio, la seconda albergo, questa porto di mare, cioè si va e si viene, qualcosa si riceve, ma non c'è una vera identità, una vera comunicazione. Forse c'è informazione, ma non comunicazione. Una cosa è l'informazione che è unidirezionale, una cosa è la comunicazione che è bidirezionale, in andata e in ritorno. Lo stesso per la strategia educativa. In questo modello di famiglia, ancora una volta, manca sia la comunicazione, sia la capacità di fare da filtro con l'ambiente esterno, oppure lo si fa solo in parte, si svolge solo in parte questo ruolo di filtro, proprio perché appunto è una famiglia anonima, passiva, non si mette in atteggiamento propositivo, per esempio rispetto alla società, rispetto alla scuola, rispetto alla comunità ecclesiale, non vive l'impegno proprio, il proprio ruolo, subisce, vive alla giornata. Il filtro che è in grado di fare questo tipo di famiglia è del tutto insufficiente. Ed ecco, arriviamo a quello che dovrebbe essere il modello di famiglia a cui dover tendere, uscendo fuori dai primi due e anche dal terzo, il modello di famiglia proposto dalla visione cristiana, dalla dottrina della Chiesa, è il modello di famiglia, comunità di vita e di amore, prima comunità educante, anzitutto comunità di vita e di amore, cioè una comunità in cui le relazioni fra gli sposi sono ricercate, sono intense, c'è una comunione profonda fra gli sposi. Non dimentichiamo mai che la struttura portante della famiglia sono i due sposi. Poi, chiaro, ci sono i figli, i fratelli e sorelle, ma la struttura portante è la coppia. Se la coppia riesce a realizzare una vera relazione di coppia, una capacità di rinnovarsi, io direi di rinnamorarsi ogni giorno, siamo sulla strada buona, perché è la coppia che regge la famiglia, è la coppia dei due sposi che fonda la capacità della famiglia di essere famiglia, famiglia, famiglia. Ecco, in questa coppia è indispensabile che gli sposi si dedichino tempo per coltivare il dialogo, per affrontare i problemi insieme. Vedremo che il discorso educativo implica questa capacità di confrontarsi. Io dico agli sposi, quando parlo, che bisognerebbe dedicarsi come sposi almeno un'ora alla settimana, un giorno al mese, una settimana all'anno. È un piccolo criterio. Anche se ci sono 4-5 figli, cioè alcune coppie hanno 4 figli, però hanno la capacità ogni settimana di trovarsi un tempo per sé, per guardarsi negli occhi, per parlarsi, magari fare una passeggiata insieme, andare a fare una scenetta insieme. È importante che ci sia una volta alla settimana un tempo per sé. I bambini si trova il modo di sistemarli, si prendono la babysitter, ci sono i nonni servono anche a questo, no? Però un tempo alla settimana, un tempo al mese, un giorno intero almeno, e poi durante l'anno alcuni giorni, addirittura una settimana. Non è tempo sottratto ai figli, è il tempo meglio impiegato, un investimento, perché se gli sposi stanno bene, vedremo che anche i figli stanno bene. Se gli sposi stanno male, anche i figli stanno male. E dunque ecco la famiglia, comunità di vita e di amore, la famiglia in cui anzitutto i due sposi curano molto questa relazione di coppia. E in questa relazione di coppia è chiaro che i figli fanno parte del noi, sono espressioni del noi e si sentono parte di un noi che li protegge, che li accoglie, che li fa sentire amati. È una famiglia che io direi è una famiglia, comunità di vita e di amore, che è insieme progettuale, un progetto di comunità di amore e di vita. Progetto perché c'è un progetto alla base, vogliamo realizzare questo progetto, non ci riusciamo sempre, dobbiamo ricominciare, ma c'è un progetto. È una famiglia progettuale ed è una famiglia progettuale perché è in fieri, è in cammino, non è mai un progetto raggiunto una volta per sempre. Non dobbiamo illuderci che le famiglie, una volta raggiunto un certo livello, permangano sempre allo stesso livello. È una meta da riconquistare giorno per giorno, anche con eventuali momentanei arresti, insuccessi, però il problema è di avere il progetto, di tendere a quel progetto, comunità di vita e di amore. Questo tipo di famiglia è al tempo stesso prima comunità educante, perché proprio vivendo la relazione di coppia si educano i figli. Il 50% dell'educazione dei figli dipende dalla relazione che i due vivono. Immaginiamo un triangolo rovesciato. Non è lui o lei che educa, ma è la relazione lui-lei che educa. Se la relazione fra i due, tra marito e moglie, è una relazione positiva, io direi di tenerezza, di affetto, di scambio reciproco, è questo che educa i figli. Se la relazione tra lui e lei è una relazione conflittuale, costantemente conflittuale, aggressiva, di rifiuto, i figli respirano quell'aria. Il 50% dell'educazione dipende dal tipo di relazione che i due vivono. Quindi ricordatevi questa immagine del triangolo rovesciato. Si chiama educazione condivisa, integrale condivisa, cioè insieme si condivide la responsabilità, insieme si è primo segno per i figli. Questa è la comunità di vita e di amore, prima comunità educante. Quando i due vivono questa relazione forte, cercano di costruirla giorno per giorno, se sbagliano la ricostruiscono, se succede per esempio di avere un litigio forte davanti ai figli, recuperano il rapporto con i figli, perché non dimentichiamo mai che i figli, quando vedono i genitori litigare, soprattutto se sono molto piccoli, fino all'adolescenza, ma anche nell'adolescenza, vivono un dramma interiore, è come una divisione innaturale. Tendono a prendere la parte di quello che a loro sembra più debole, che magari non lo è, ma a loro sembra più debole, però questa è una decisione innaturale per loro, li divide in due, crea una forte ansia. E spesso succede che questi bambini vanno a riposare con l'ansia di svegliarsi il giorno dopo, uno dei due non ci sarà, e questo creerà situazioni anche di disturbi di personalità fino a forme di panico. Oggi sono molto diffuse queste situazioni di disturbi di personalità, Si dice, sembra dagli studi che sono stati fatti, che il 20% della popolazione infantile soffra di gravi disturbi di personalità, cioè 20 su 100, 2 su 10 soffrono di gravi disturbi di personalità, e l'origine di questi disturbi di personalità è quasi sempre il fatto che la coppia non è capace di creare quel clima protettivo, di stabilità affettiva, di scambio con i figli, per cui i figli si sentono, vivono queste situazioni di incertezza, di sofferenza. Ecco dunque che la famiglia, progetto di comunione, è una famiglia in cui si cerca anzitutto di essere attenti al benessere dei figli. Benessere in senso etimologico, star bene, bene esse, star bene. Nella nostra comunità una signora ha fatto anche un libro, che trovate anche fuori, intitolato Il diritto del bambino alla tenerezza. Ed è un tema bellissimo questo, cioè il bambino ha diritto alla tenerezza dei genitori. Parliamo tanto di diritti, no? Benissimo, tutti i diritti sono sacrosanti. Questo è il diritto più sacrosanto, perché se manca questo, gli puoi aver dato tutta l'alimentazione che vuoi, tutta l'istruzione che vuoi, ma alla fine avrà dei problemi di relazione, disturbi di personalità, perché gli è mancato quello di cui il bambino ha bisogno, specialmente nei primi 6 anni, ma anche dopo, il bisogno di sentirsi amato, il diritto a sentirsi amato. Ecco che questa famiglia, progetto di comunione, è una famiglia che assolve al suo ruolo proprio perché entrambi i coniugi cercano di tendere a questo progetto di comunione, dove i figli sono gli interlocutori privilegiati, dove c'è questa attenzione al diritto dei figli a sentirsi amati, man mano poi che crescono. Questo tipo di famiglia è una comunità attiva, partecipante, perché non si pone in modo passivo di fronte alla società, ma cerca di interagire, cerca di saper dare alla società e ricevere, lo stesso per la Chiesa, cerca di essere presente nella comunità ecclesiale dando e ricevendo, c'è questo scambio, attiva, partecipante, non è la famiglia che si chiude in sé. Ed è una famiglia perché è una famiglia che fa da filtro, perché è strutturata, come abbiamo detto, cioè la coppia cerca di essere la struttura portante. Cosa vuol dire far da filtro? Vuol dire che la famiglia è il luogo in cui i figli verificano quello che hanno vissuto nella società o anche nella comunità ecclesiale, verificano e quindi sanno discernere quello che è giusto accettare da quello che è giusto rifiutare, cioè si forma una coscienza critica nei confronti della società. Io posso raccontare un esempio di quando ero studente io al liceo, per dire come la famiglia fa da filtro. Io ancora non ero in seminario, sono entrato a 20 anni, ho fatto il liceo pubblico, quello normale, io ho studiato negli anni 50, quando c'era il marxismo, quello proprio con Stalin, queste cose qui, quindi la scelta era da una parte o dall'altra. E mi ricordo che durante la lezione di filosofia il professore ci affascinò tutti convincendoci che il marxismo sarebbe stata la soluzione di tutto il mondo, di tutti i problemi del mondo. Un ragazzo a 15-16 anni si lascia influenzare facilmente. Io mi ricordo che per due ore sono stato marxista, perché uscendo da scuola dissi sarò marxista, perché mi ero convinto, non è il problema adesso di sinistra o destra, allora era una scelta ideologica, era un discorso diverso da oggi. E mi ricordo di essere arrivato a casa, a pranzo, avevo 5 fratelli, una sorella, una famiglia numerosa, e a pranzo io subito ho detto babbo, da noi si dice babbo, papà, io sono marxista. Insomma, mio padre, che vuol dire marxista per te? Mia madre, i fratelli, insomma, alla fine del pranzo non ero più marxista. Questo per dire, ecco, la famiglia fa da filtro, cioè ci si discute, si confronta, si ridimensionano certe cose, perché da ragazzi è facile lasciarsi affascinare da certe idee. Ecco, io porto questo esempio per dire della mia famiglia, ma per dire che cosa vuol dire il filtro, quando la famiglia sa fare da filtro. Non è che i miei mi dissero guai a te o cose del genere, dicono discutiamo, cosa vuol dire per te? Allora io ripetetti tutto quello del professore, loro cominciarono a dire, mio padre mi portò alcuni esempi della situazione che c'era allora con Stalin e compagnia bella, e alla fine avevo già capito, insomma. Ecco, questo è importante, secondo me, la famiglia, che non deve mettersi in opposizione, ma semplicemente far ragionare, e creare la coscienza critica, io direi addirittura la coscienza morale, per saper scegliere quello che è opportuno scegliere. Ecco, vedete, questa rapida carrellata sui modelli di famiglia ci lascia intravedere che i primi tre modelli non sono assolutamente in grado di assolvere all'essere una comunità educante, una scuola di vita e di fede. Soltanto il terzo modello, almeno come tensione, come orientamento, è in grado di assolvere al suo ruolo educativo. Naturalmente si tratta di fare questa scelta, scegliere questo progetto di famiglia, tendere a questo progetto, anzitutto i coniugi, gli sposi, e poi insieme tendere a realizzare questo progetto, che poi conoscerà cambiamenti anche in rapporto all'età dei figli, una cosa quando sono piccoli, una cosa all'adolescenza, una cosa quando sono grandi. Ecco, questa prima parte ci è servita per dire il problema di quale famiglia. Adesso all'interno di questo discorso della famiglia, progetto, famiglia, comunità di vita e di amore, famiglia, prima comunità educante, ci dobbiamo porre due questioni. Che cos'è il sentimento religioso? In secondo luogo, che cosa significa trasmettere la fede? Quindi le due questioni. Anzitutto il sentimento religioso. Io distingo appunto tra sentimento religioso e fede, perché il sentimento religioso è piuttosto l'apertura che è in tutti noi connaturale al sacro, a partire dai grandi interrogativi della vita: se esiste un Dio, se esiste un al di là, da dove veniamo, dove andiamo. Questo è il senso del sacro che c'è in tutti noi, connaturale, come vedremo. La fede è la risposta che Dio ci ha dato, quindi è un movimento inverso: siamo più noi che andiamo verso Dio, ma è Dio che è venuto verso di noi e si è rivelato nel volto di Gesù di Nazareth. Quindi si tratta di distinguere due ambiti, e io non credo che il sentimento religioso, come pensa qualcuno, sia negativo. Allo stesso modo in cui le religioni precedono il cristianesimo, il sentimento religioso è il presupposto per arrivare poi alla fede, per cui è importante anche educare al senso religioso, al sentimento religioso. Purtroppo oggi l'educazione al sentimento religioso è considerata come marginale o residuale di un'epoca passata, come se fosse inutile l'educazione al sentimento religioso. Io vorrei dimostrare invece che l'educazione al sentimento religioso è essenziale per educare alla fede. Il sentimento religioso è costitutivo della persona umana ed è connaturale al bambino. Vorrei cercare di approfondire questo aspetto. Anzitutto l'educazione religiosa, l'educazione al sentimento religioso, è una componente costitutiva di un'educazione in senso plenario, in senso integrale. Studi sulla ritualità, come ad esempio quelli di Erickson, che non è l'allenatore di calcio, è un antropologo famoso, hanno mostrato come il processo di socializzazione di ogni bambino fin dai primissimi mesi è legato a una ritualità di gesti, l'allattamento, la ripetizione di atti regolari, che rimanda alla percezione di una presenza altra, oltre se stessi, la presenza dei genitori, ma oltre i genitori una presenza altra che Erickson chiama una santa presenza. Erickson non è un teologo, è un antropologo, però è interessante che dica queste cose. Vi leggo testualmente cosa dice. Molte cose concorrono a far pensare che l'essere umano nasca con un bisogno innato di sicurezza e di conferme regolari. In tutti i casi sappiamo che l'assenza di una risposta a questo bisogno di sicurezza e di conferme regolari può causare disturbi gravissimi in un neonato. Suggerisco che questa prima e oscura ricerca di risposta ad un bisogno sia qualificato come sentimento di una santa presenza, perché esprime una dimensione che possiamo chiamare il senso del luminoso, del trascendente. Molto interessante, un autore laico, un antropologo, dica questo, perché anzitutto sottolinea come ogni bambino ha bisogno di una presenza regolare, stabile, con la ripetizione di atti, no? Dall'allattamento e così via. Ma questa presenza altra, che rimanda quindi ai genitori, quando vediamo un bambino ancora piccolo, la prima cosa che facciamo al bambino è comunicare con lo sguardo. Tu gli sorridi e il bambino ti risorride, gli prendi la mano e te la stringe, perché ha bisogno di entrare in contatto, bisogna sentire c'è qualcuno con cui entra in contatto, ancora in maniera embrionale, nei primi 2 anni, poi in maniera sempre più consapevole. Un linguaggio che si evolve in scambio comunicativo. Ma questa presenza altra rimanda a una presenza infinitamente altra, che Erickson chiama il senso di una santa presenza, una presenza che va oltre i genitori stessi, una presenza che dà forza, che dà sicurezza. Non dimentichiamo che i bambini hanno tante paure, per esempio la paura del buio, la paura della notte. Se hanno visto i genitori litigare, hanno paura di svegliarsi, che uno dei due non ci sia, vivono tante paure. Se io so dare al bambino il senso di una presenza altra, cioè che c'è qualcuno che ci protegge, che ci guida, adesso faccio un esempio banale, ma che invece secondo me ha un grande significato antropologico. Quando a noi ci insegnavano, non so se lo fate anche a voi, a me mia madre mi insegnava della preghiera la sera, insieme, dicevamo insieme la preghiera, io mi addormentavo tranquillo, perché sapevo che oltre a mia mamma o mio papà c'era qualcun altro che mi proteggeva, angelo custode, la presenza di Dio. Sembra una cosa banale questa, ma il fatto che per esempio ai bambini oggi non si insegni più a recitare quella semplice preghiera la sera, ad addormentarsi sapendo che c'è una presenza più grande dei genitori stessi, non è un fatto indolore. Secondo me lascia nel bambino delle insicurezze. Quindi io dico a livello antropologico, poi chiaramente ci sono altri significati, ma proprio a livello umano. Per cui ci si può domandare, come fa Erickson, ma anche altri, se è vero che ci sono dei disturbi che derivano dalla mancanza della presenza degli adulti, il padre e la madre, che danno conferme regolari e ripetute, ci si può domandare se anche l'assenza, il vuoto di una santa presenza, non possa provocare disturbi nella personalità del bambino. Cioè l'uccisione in atto della presenza divina nella vita dell'uomo, soprattutto nella vita del bambino, non è un fatto senza significato, non è un fatto indolore. Eliminare Dio dall'orizzonte della vita del bambino significa in fondo chiudergli l'orizzonte a uno sguardo più alto, trascendente, e quindi in un certo senso metterlo in una via senza uscita, in un vicolo cieco. Io non credo di esagerare a dire questo, perché ci sono studi che confermano tutto questo. Ho trovato anche interessante che qualche studioso abbia sottolineato come i primi termini che i bambini usano, papà, mamma, in fondo etimologicamente esprimono un balbettio che si apre alla vita, ma si apre all'incontro con l'altro da sé, ed esprimono un bisogno di riconoscimento. Papà, mamma, è un balbettio che implica l'esigenza di un riconoscimento, una relazione con, una relazione per. Se vogliamo anche una relazione in senso trascendente, non soltanto in senso orizzontale, è un bisogno di riconoscimento, di una santa presenza, per usare il linguaggio di Erickson. Ecco perché è importante trasmettere questo sentimento religioso, abituare i bambini a sentire che c'è qualcuno più grande di noi, degli stessi genitori. E questo dà sicurezza al bambino, li fa uscire da quelle paure che si portano in sé. Naturalmente questo deve essere fatto in maniera intelligente, non si tratta di trasmettere un'idea di Dio punitiva o un Dio poliziotto, ma un Dio di bontà infinita, di tenerezza infinita, un Dio che ci ama e che ci accoglie, quindi una visione positiva di Dio. E quindi anche la preghiera orientata a questo Dio che ci è vicino. Ecco, il sentimento religioso è proprio questo: educare i bambini a sentire che non si è soli. Questo sentimento religioso non si tratta di crearlo, ma c'è già nel bambino, si tratta solo di farlo emergere. Vedete, educare, sapete, significa ex ducere, tirar fuori. Il sentimento religioso è già connaturale al bambino, molto più che a noi adulti, è connaturale al bambino. Il bambino porta in sé, come l'ho dimostrato lo studio di Piaget, di Geisel in America, che ogni bambino porta in sé una serie di credenze più o meno animistiche sulle cose, gli animali, le persone, per cui il bambino vede in tutto una sorta di anima, di spirito presente. Io vedo i nostri bambini, si mettono a giocare da soli e si immaginano tutto il loro mondo fantastico, ed è bellissimo vederli, vivono nel loro mondo, perché tutto ha un'anima, tutto ha un respiro, è il mondo del meraviglioso, del fantastico, se vogliamo della magia, ma è una magia buona in questo caso, perché aiuta a proiettare di fuori di sé i propri bisogni, a interagire. Quindi il sentimento religioso nei bambini come credenze e come paure di fronte ai fenomeni della natura. Pensiamo al temporale, al bambino che ha paura, tutti quegli elementi che incutono timore, l'ignoto, la noia, la notte, scusate, il buio, la morte di una persona vicina. Il bambino vive questi sentimenti di paura, quindi vive queste credenze e queste paure. Questo è, in un certo senso, il fondamento di un fascinosum, di un tremendum, per usare il linguaggio di Rudolf Otto, dove nel bambino c'è questo bisogno di qualcosa di altro da sé, bisogno di una risposta, specialmente a partire dai 3 anni. Voi sapete meglio di me come bambini dai 3 anni cominciano a fare domande su tutte le cose, fino a che i genitori non ne possono più, basta, che tutte le cose devono avere una risposta. Perché? Perché? No? Questo significa che c'è un bisogno di autosuperamento, di autotrascendenza, potremmo dire. E dunque il problema non è tanto di sapere se i bambini hanno bisogno o meno di un sentimento religioso, ma canalizzare questo sentimento religioso, che è già presente nei bambini, canalizzarlo in senso positivo. Soprattutto educando il bambino a passare da un Dio genitore, i primi 2 anni, a un Dio altro dai genitori, distinto, un Dio trascendente che ci ama, e poi man mano arrivare a una sorta di coscienza personalizzata di questo Dio, man mano che i bambini crescono. In pratica, secondo Guittard, si possono distinguere 4 fasi psicologiche nell'evoluzione del sentimento religioso, dall'infanzia all'adolescenza, 4 fasi. La fase, la religione naturale, la religione imitativa, la religione sconvolta, tra virgolette, sconvolta, poi dirò perché, e la religione personalizzata. Mi soffermo brevemente su questo, poi passiamo al discorso della trasmissione della fede, ma è importante conoscere anche queste fasi evolutive del sentimento religioso nei bambini fino all'adolescenza e fino alla giovinezza. Anzitutto la prima fase è quella della religione naturale, è la fase che va dalla nascita all'età della ragione, fino ai 6-7 anni. Il bambino vive una sorta di religiosità naturale, anche senza dirgli niente, vive queste credenze, questo animismo, questo sentimento di qualcuno che ci supera. È il tempo del risveglio del senso del sacro, che va canalizzato bene. Per canalizzare bene questo sentimento del sacro sono fondamentali gli atteggiamenti dei genitori, più che le parole. Porto un esempio: se i genitori prima del pranzo recitano una preghiera, prima della sera, se portano i bambini alla messa, insieme a loro educano i bambini a certi atteggiamenti di rispetto, quello è sufficiente. Non c'è da fare grandi istruzioni in questa fase qui, c'è solo da trasmettere atteggiamenti, attitudini interiori, l'interiorità dei genitori che aiuta i bambini in questa fase a canalizzare questa apertura al sacro, questo sentimento religioso. La seconda fase, ecco, ciao, mi dai il pane? Qui vediamo subito la dimostrazione concreta dei bambini che ricercano. Quanti anni ha il bambino? Una. Un anno? Ah, sembra più grande. Ah, io pensavo due o tre quasi. È cresciuto bene, complimenti. Ecco, dalla religione naturale si passa alla religione imitativa. Questo è molto importante, perché la prima fase si tratta solo di dare testimonianza di atteggiamenti, attitudini. Nella seconda fase, quella imitativa, che va dall'età della ragione, cioè l'età scolare, fino all'inizio dell'adolescenza, 11-12 anni, 12-13 anni, bambini e bambini, in quella fase sono fondamentali gli esempi, perché a quel punto il bambino comincia a rendersi conto se ciò che si è trasmesso prima è vero o non è vero. Cioè sono gli atteggiamenti che i genitori assumono, e in questa fase la religione dei bambini è più legata alle pratiche, alle emozioni che a grandi concetti, è molto concreta. Per esempio l'età della prima confessione, è l'età della prima comunione, e man mano prepara l'età della cresima, è un'età importantissima, per cui se i genitori sono in grado di essere di esempio ai figli, siamo sulla strada buona. Ma se i bambini cominciano a vedere una distonia tra quello che gli viene insegnato nel catechismo e quello che i genitori fanno, già siamo sulla strada sbagliata. Non ci meraviglieremo poi se dopo la cresima lasciano tutto, perché in questa fase imitativa i bambini hanno bisogno di esempi, hanno bisogno di imitare. È chiaro che in questa fase l'educazione deve essere il più possibile serena, rasserenante, non deve essere mai impositiva, ma semmai propositiva, a stare intenti a imporre in questa fase degli obblighi religiosi. Si deve essere capace di trasmettere la convinzione, la bontà di ciò che si fa, ma non imporre, perché dopo si rischia di avere la reazione nell'età adolescenziale. Certe famiglie troppo religiose, tra virgolette, rischiano di fare figli atei, purtroppo, perché impongono per forza, e in questa fase non si può imporre, si deve proporre, far vedere, segnalare, indicare, ma non imporre, perché dopo si avrà la reazione. In quella fase ancora accetteranno, perché sono ancora piccoli, ma dopo avranno la reazione opposta. La terza fase è quella della religione sconvolta. Sconvolta perché sappiamo che nell'adolescenza c'è una fase di scombussolamento ormonale, di trasformazioni fisiche che hanno grandi ripercussioni anche a livello morale e religioso. Non c'è da meravigliarsi che il maschio e la femmina, il maschio addirittura in modo più intenso, perché l'adolescenza del maschio è più breve, inizia dopo e finisce prima. Nella femmina è un po' più distesa, inizia prima e finisce dopo, ma anche nella femmina comunque ci sono riscombussolamenti. E il problema è, anche perché poi ci sono prime reazioni sessuali, le pulsioni che creano disagio nel maschio e nella femmina, non c'è da meravigliarsi se ci sia un certo allontanamento, si chiama religione sconvolta, senza nemmeno volerlo i figli sono reattivi. Bisogna stare attenti in questa fase ancora una volta a creare delle situazioni esasperate o esasperanti. Una ragazzina che adesso è adolescente della comunità mi ha raccontato la mamma, una mattina si è svegliata e ha detto: mamma, sono arrabbiata con te ma non so perché. Ecco, questo è il tipo classico dell'adolescente, di essere arrabbiati per forza anche se non c'è un motivo. Questo è proprio l'esempio classico di quello che vivono gli adolescenti, di fronte a cui ci vuole molta benevolenza, i principi chiari, gli esempi chiari, la coerenza, però non ci vuole nemmeno la durezza, per cui se si impone o si esasperano le reazioni, perché è normale che i ragazzi e le ragazze abbiano bisogno di indipendenza. È anche bene che ci sia questo bisogno di indipendenza, se no si rimarrebbero sempre cocchi di mamma, figli di papà, devono abituarsi. Però ecco, il problema è di dialogare, creare quella capacità di dialogo che permetta piano piano di trasmettere contenuti spirituali. Quindi in questa fase è fondamentale il dialogo, il dialogo rispettoso, il dialogo rasserenante, se possibile anche una guida spirituale, se i ragazzi lo accettano, le ragazze lo accettano, perché in quella fase hanno bisogno anche di essere rasserenati per i problemi morali che possono portare con sé. Ed ecco che si arriva alla quarta fase, dopo l'adolescenza, dai 18-19 anni in poi, in cui è possibile una religione personalizzata. Perché alla tempesta adolescenziale subentra, diciamo, una certa calma, la calma dopo la tempesta. Per cui è possibile che se si è creato un buon rapporto, non sono esasperati gli animi, è possibile in questa fase creare le premesse per una scelta più personale della fede. In questa fase sono fondamentali ancora una volta le testimonianze dei genitori, ma sono fondamentali anche le esperienze con gruppi di maturazione, di fede. È importante che in questa fase i ragazzi o le ragazze possano confrontarsi con altri gruppi, con altre persone, quindi poter maturare insieme la propria scelta personale. Ed in tutte e quattro le fasi la famiglia gioca un ruolo essenziale. Nella prima fase, quella della religione naturale, la famiglia rappresenta il luogo primario di trasmissione degli atteggiamenti religiosi. Se non ci sono, dopo sarà molto difficile vivere le altre fasi, perché il bambino assorbe quello che si chiama l'imprinting, gli stampi fondamentali, nei primi 3-6 anni. È la fase decisiva a tutti i livelli, anche per quanto riguarda gli atteggiamenti religiosi. Se la famiglia ha vissuto questa fase, cioè ha trasmesso questi atteggiamenti, ci potrà essere il momento sconvolgente dell'adolescenza, ma quello che è stato nominato prima o poi riemerge. Per questo un famoso pedagogista marxista che si chiama Bethlehem diceva: datemi i bambini per 7 anni, poi prendeteli pure. Perché è una battuta, ma per dire quanto siano importanti per i 6-7 anni. Quindi è importante la prima fase. Nella seconda fase, la fase imitativa, è chiaro che la famiglia deve fare da filtro, perché i bambini tornano da scuola e magari vogliono raccontare anche delle stupidaggini, però hanno bisogno di sentirsi ascoltati, accolti. Io dico a tutte le coppie, a tutte le famiglie: annullate il televisore in sala da pranzo, se è possibile, toglietelo, perché quando i bambini tornano da scuola hanno bisogno di parlare, di raccontare. Se io dico: no, devo vedere il tuo giornale, no, il bambino poi ha dei problemi, non li tira fuori, non mi accorgo nemmeno che ha dei problemi, perché se una mamma, un papà sono attenti, si vedono dallo sguardo che magari stanno sorgendo dei problemi. Se non c'è questo momento comunicativo, non c'è da meravigliarsi che dopo sia difficile portare avanti l'educazione. Nella terza fase, quella della religione sconvolta, naturalmente sono fondamentali i valori che la famiglia vive e la coerenza. In questo senso gli adolescenti sono tremendi, perché guardano subito se tu fai quelle cose che dici o non le fai. Tremendi in questo senso, sono spietati, meglio ancora, si rendono conto se tu lo fai o non lo fai. Quindi in questa fase sono fondamentali gli atteggiamenti, magari ti criticano lo stesso, però non c'è una motivazione vera e propria. Nella quarta fase, quella personalizzata, è fondamentale il senso di appartenenza alla famiglia, a un gruppo, alla comunità, alla chiesa, per poter fare questo cammino di maturazione. Vedete, in tutte e quattro le fasi la famiglia è prima comunità educante. Allora, se si sono poste queste premesse, così andiamo all'ultimo punto perché non voglio prendere troppo tempo, ma è giusto finire l'argomento. Se si sono poste queste premesse, cioè la famiglia è una vera comunità di amore e di vita, è la prima comunità educante, se la famiglia sa percorrere queste tappe dell'evoluzione religiosa del bambino, accompagnando il bambino in queste fasi, tenendo conto della diversità, un errore fanno molte famiglie, di continuare a considerare gli adolescenti come bambini. E invece l'adolescente ha bisogno di sentirsi che sta diventando grande, e quindi ha bisogno di sentirsi considerato, ascoltato, magari anche in maniera dialettica, però deve essere ascoltato. se non si tiene conto di questa evoluzione, è chiaro che non si accompagnano i figli nella crescita del sentimento religioso. Ed ecco che dopo anche l'annuncio della fede diventa più difficile, perché se non c'è il sentimento religioso, io sono convinto, è difficile poi annunciare che cos'è la fede, perché mancano le premesse, manca l'apertura al sacro, manca la capacità di interrogarsi su grandi perché della vita. Abbiamo detto che il sentimento religioso è innanzitutto la capacità di interrogarsi sui grandi perché, da dove veniamo, dove andiamo, che senso ha la vita, c'è un al di là, esiste Dio. Sono domande che il bambino incomincia a porsi fin dai 3 anni e che poi conoscono tutta un'evoluzione attraverso queste varie fasi evolutive. La fede non è più la ricerca di Dio da parte dell'uomo, cioè una ricerca alla risposta a questi grandi interrogativi. La fede è il movimento inverso, è annunciare che quel Dio che tutti cercano, quel Dio che chiamano con nomi diversi, si è rivelato nel volto di Gesù di Nazareth. Questa è la singolarità della fede cristiana. Non devo dimostrare questo, questa è la singolarità. Credere non è credere che esiste un Dio. Questo lo credono miliardi di uomini senza essere cristiani. Neppure credere che esiste un al di là. Questo lo credono miliardi di uomini senza essere cristiani. Credere è ritenere che quel Dio che si è rivelato attraverso la creazione a tutti i popoli, che tutti i popoli hanno invocato con nomi diversi, quel Dio si sia rivelato. Questa è la singolarità unica. Si sia rivelato ad Abramo, a Mosè, all'antico popolo di Israele e nella pienezza dei tempi si sia fatto uomo nel suo unigenito, in Gesù di Nazareth. Questa è la specificità della fede. Se io non credo questo, posso essere religioso ma non cristiano. Cristiano vuol dire credo in Cristo, che Cristo è il figlio di Dio e alla fine che Cristo è risorto, perché alla fine la domanda decisiva è questa: se Gesù è risorto, allora è ciò che ha detto di essere e allora siamo di fronte all'evento decisivo della storia. Dostoevsky nel suo famoso romanzo I demoni fa esclamare al protagonista: il punto cruciale di tutta la questione sta proprio in questo. Se un uomo imbevuto dalla civiltà moderna, un europeo, possa ancora credere proprio alla realtà divina di Gesù Cristo, a Cristo come all'unigenito di Dio venuto in questo mondo, a Cristo che è risorto da morte, in questo sta infatti precisamente tutta la fede. Credo che Dostoevskij abbia ragione, questa è la questione decisiva. Se crediamo che Gesù è risorto, allora crediamo a tutto quello che Gesù ha detto di essere, crediamo al Vangelo, crediamo a quello che Gesù ha istituito, la Chiesa, i sacramenti, siamo nella fede, non siamo più nel sentimento religioso. Il problema allora è proprio questo: educare, dopo il discorso del sentimento religioso, ad una fede consapevole, una fede personale. Tutti noi abbiamo ricevuto la fede dalla tradizione, siamo stati battezzati prima ancora di volerlo, abbiamo ricevuto l'educazione, la catechesi, della comunione, della cresima, ma deve arrivare per tutti noi un momento in cui la fede diventa una scelta personale. Cioè scelgo di credere non perché sono nato in un ambiente cristiano, ma perché ho riscoperto chi è Gesù di Nazareth e credo che lui è risorto. Questo è il dato decisivo della fede. Vedete che io insisto su questo perché purtroppo spesso anche la maggioranza, non voi, voi siete tutti bravissimi, ma la maggioranza dei cristiani ha un vago sentimento religioso che sfiora anche la magia, ma non ha la consapevolezza di ciò che significa credere in senso cristiano. E spesso c'è una grande confusione tra religione e fede. Ecco, la fede è accogliere Gesù di Nazareth. E dunque la fede non è qualcosa, è qualcuno. Non è neppure credere a un sistema di verità astratte, una specie di filosofia. Credere è credere a qualcuno, credere al Signore Gesù, accettare che Egli sia vivente nella Chiesa e che continua a operare oggi. Il problema è proprio questo: come educare a questa fede? Anzitutto come educarci, perché se non si è educati noi a questa fede consapevole, neppure si può educare i figli, soprattutto gli adolescenti, i giovani, a questa fede consapevole. Al di là della fase critica dell'adolescenza, il problema, abbiamo detto, è orientare a questa consapevolezza, questa fede personalizzata. Per educare a questa fede, innanzitutto essere convinti noi, e poi educare i figli a questa fede consapevole. E il cammino per arrivare a questa fede consapevole di solito è triplice: c'è la via ecclesiale, la via interiore, la via storica. Accenno brevemente, perché voglio completare il discorso. La via ecclesiale è il fatto che tutti noi, attraverso la Chiesa, abbiamo ricevuto la fede, il dono della fede, attraverso il battesimo, i sacramenti, la via ecclesiale. La via interiore è la ricerca personale. Pensate a Agostino, che si interroga sulla fede, attraverso tutto un travaglio arriva, chi legge le confessioni avverte questo travaglio, arriva a riconoscere Gesù e il Vangelo, quindi arriva alla fede attraverso una via interiore. La via storica è la verifica concreta del perché crediamo, dei motivi di credibilità. Per esempio, ripercorrere la via dei Vangeli, la via storica. I Vangeli, chi li ha scritti? Sono attendibili storicamente. Che cosa ci testimoniano i Vangeli? È vero quello che ci dicono, cioè bisogna arrivare anche, non dico a dimostrare, ma a questa ragionevolezza della fede. Una cosa è la razionalità, una cosa è la ragionevolezza della fede. La fede è ragionevole, non è razionale. Ragionevole perché? Ragionevole credere perché ci sono dei dati storici. Gesù è un personaggio storico, ci sono dei documenti, c'è la possibilità di accertare l'attendibilità di questi documenti, di verificare che cosa Gesù ci ha attestato, e quindi attraverso questa ricerca storica dare ragione della speranza che è in noi, non più soltanto perché ce l'hanno detto gli altri, ma perché ci siamo convinti. Io penso che tutti noi, in un modo o nell'altro, dobbiamo fare questa ricerca della fede, dei motivi di credibilità della fede, della ragionevolezza della fede. Per esempio, un libro che io consiglio di qualche anno fa, ma sempre valido su questo aspetto, è il libro di Vittorio Messori, Ipotesi su Gesù. Io lo trovo molto interessante perché è scritto da un giornalista, quindi non è i libri di teologia fondamentale complessi, si legge in un soffio, però è proprio scommettere su Gesù, che poi ha scritto un altro libro sulla scommessa, proprio per approfondire personalmente le ragioni della fede. E questo non è un lusso, perché noi non dobbiamo essere cristiani solo per abitudine o perché ce l'hanno detto gli altri, ma perché ci siamo convinti personalmente, altrimenti la fede rimarrà sempre qualcosa di instabile, retto sull'emotività o su ragioni di tradizione, non su convinzioni personali. Quello che facciamo per noi dobbiamo saperlo fare anche per i figli, aiutandoli ad approfondire la fede, naturalmente secondo gli interessi, attraverso varie vie. Adesso non entriamo in tutte le strategie, ma è importante che anche i figli, man mano che crescono, per esempio se frequentano un gruppo, insieme a questo gruppo si fa un lavoro di approfondimento dei fondamenti della fede, questo è indispensabile. Io credo che questo rientri nella ministerialità dei genitori. I genitori hanno questa ministerialità, sono genitori se generano la vita, genitori da generare. È proprio la Familiaris Consortio che ci ricorda questo. È un generare che comporta sia l'educazione alla fede, ma anche la preghiera, l'esempio, tutto quello che abbiamo detto. Infatti dice la Familiaris Consortio al numero 39, pregando con i figli, dedicandosi alla lettura della parola di Dio e inserendo i figli nell'intimo del corpo ecclesiale di Cristo con l'iniziazione cristiana, i genitori diventano pienamente genitori, cioè generatori di quella vita che scaturisce dalla Pasqua di Cristo. Vedete? Genitori, generatori della vita che scaturisce dalla Pasqua. Soltanto in questo modo i genitori sono pienamente genitori, se no lo sono solo parzialmente. Non basta averli generati alla vita umana, ne ha generati alla vita soprannaturale, alla vita del Cristo e quindi alla fede. È chiaro che dietro questo invito alla famiglia del consorzio c'è l'idea del Concilio Vaticano II della famiglia chiesa domestica, la famiglia come piccola chiesa. Dentro la grande chiesa la famiglia è una piccola chiesa. Sapete che già San Giovanni Crisostomo diceva a coloro che lo ascoltavano: fate della vostra casa una chiesa. E spiegava in che modo: tu papà, tu mamma, quando torni dalla messa, hai ascoltato l'omelia, adesso racconta quello che hai ascoltato ai figli. Sì, tu, il primo annunciatore della fede, bellissima questa idea della famiglia chiesa domestica, dove si prega, si ascolta la parola di Dio e i genitori sono i primi maestri della fede per i loro figli. E infatti questo invito è ripreso anche dal Concilio, che dice: i genitori devono essere per i loro figli, con la parola e con l'esempio, i primi annunciatori della fede. I primi annunciatori della fede. Lumen Gentium 11, Famiglia del Consorzio 21, eccetera. Ecco, naturalmente, ecco, arrivo quasi alla conclusione, tutto questo suppone che la fede che vogliamo trasmettere sia presente in noi. Non si dà agli altri quello che non si ha. Per cui il problema dei genitori è anzitutto di maturare loro una vera idea di Dio, chi è Dio per noi, che cos'è la fede per noi, che cosa significa credere. Se non c'è questa maturazione personale, è difficile che i genitori possano diventare primi annunciatori della fede. Non solo annunciatori, ma la famiglia del Consorzio dice che i genitori sono il segno visibile dell'amore di Dio. Dice Familiaris Consorzio 14: divenendo genitori, gli sposi ricevono da Dio il dono di una nuova responsabilità. Il loro amore è chiamato a divenire per i figli il segno visibile dell'amore di Dio. Molto interessante questa espressione, segno visibile. Dio non si vede, Dio è invisibile. In che modo i bambini, gli adolescenti, i giovani possono riconoscere l'amore di Dio? Attraverso un segno visibile, che è quello dei genitori. Se i genitori credono, amano, professano la fede in maniera autentica, sono il segno visibile dell'amore di Dio. E quindi i genitori hanno questa grande responsabilità di essere questo segno. Naturalmente questo comporta una consapevolezza che è fondamentale per i genitori. I figli sono figli di Dio, ancora prima del battesimo. I genitori non sono padroni dei figli, i genitori sono affidatari. I figli che voi avete vi sono stati affidati da Dio, ma quei figli sono figli di Dio. È importante saperlo questo. Dobbiamo anche rivedere alcuni concetti. Quando diciamo, ad esempio, i genitori fanno i figli, non è vero niente, non fanno per niente. I figli li fa Dio. I genitori collaborano, sono cooperatori con Dio, ma i figli sono figli di Dio. Se c'è questa consapevolezza, allora l'educazione religiosa, la trasmissione della fede, non è altro che un fare in modo che quei figli di Dio possano prendere coscienza di ciò che sono, possano diventare pienamente figli della grazia attraverso i sacramenti. C'è una bella immagine del grande poeta libanese Gibran che dice: i figli non sono vostri, ma usa l'immagine delle frecce. I figli sono delle frecce che devono essere lanciati dritti verso l'obiettivo, ma per lanciare dritti l'obiettivo c'è bisogno di un arco. Se l'arco non è buono, non lancia dritte le frecce. I genitori sono l'arco. Chi è l'arciere? L'arciere è Dio. È Dio che attraverso i genitori lancia i figli. Vedete, allora si ritorna alla consapevolezza che i genitori ricevono i figli in dono, devono proteggerli, custodirli, farli crescere e lanciarli nella vita. Non sono i proprietari, non sono i padroni dei figli. Devono essere un buon arco perché l'arciere, che è Dio, possa lanciare questi figli verso la vita. Qui entra tutto il discorso anche della preghiera, pregare per i figli ogni giorno, far sì che i figli possano essere aiutati dalla grazia di Dio. Naturalmente, ecco, questo è anche l'augurio che faccio a voi, cioè che siate un buon arco, in mano all'arciere per lanciare bene i figli. Proprio in questa direzione io ho pensato di buttare giù una sorta di 10 regole per la trasmissione della fede in famiglia, che poi vi sarà dato il foglio, lo avrete anche voi. Sono piccole regole, però possono essere un aiuto anche per la discussione e per il lavoro del pomeriggio. Non ci sarò, ma avrete delle domande, ma questo, se vi aiuta, ben venga. La prima regola: saper suscitare domande. I fanciulli non sono dei vasi da riempire, ma dei fuochi da accendere e da alimentare con intelligenza sapienziale. Seconda regola: educare alla passione della verità. creando interesse per la ricerca sul senso della vita e sui valori della fede e superando il pericolo della superficialità. Terza regola, educare a credere per educare ad amare, ed educare ad amare per educare a credere. Sussiste un'unità inseparabile tra fede e amore, ma è l'una senza l'altra. Amore e fede vanno di pari passo. Quarta regola, educare ad una fede liberante, una fede che valorizzi l'umano e ne dia un'idea positiva, un Dio amante della vita. Ah, lo volete già leggere adesso andando sotto mano? Ah, vabbè, no, prendetelo. Ma tanto l'avreste poi dopo, eh? Quinta regola, far sentire ai bambini e ragazzi che li amiamo. È il cuore che vede e rende possibile la recezione di quanto si insegna. Ricordate Piccolo Principe, è il cuore che vede, è l'amore che conosce. Dicevano i grandi teologi medievali, amor habet oculos, l'amore vede, ha l'occhio per vedere. E dicevano ancora, ubi amor, ibi oculi. Dove c'è l'amore ci sono occhi che sanno vedere. Sesta regola, accompagnarli nella fede. Non basta più mandare i ragazzi alla catechesi, bisogna accompagnarli, in senso etimologico, farsi compagni di viaggio, accompagnarli. Settimo, vivere per primi come genitori una fede personalizzata e trasmetterla con la vita, prima di insegnarla con le parole. Ottava regola, porre la Bibbia al centro della casa come parola di Dio da meditare insieme, curare momenti di preghiera in comune. Nona regola, motivare le ragioni della fede, man mano che il figlio cresce, offrendogli risposte il più possibile vere e sussidi adatti. Decima regola, presentare la fede come un incontro fascinoso, straordinario con il Signore Gesù, evitando di cadere nel ritualismo o nel moralismo. Ecco, a conclusione di queste 10 regole c'è questa frase che in un certo senso riassume tutto: pregare per i figli ogni giorno con fede e fiducia, la preghiera fa miracoli. Ecco, auguri che siate in grado di realizzare tutte queste regole, non sono facili, sono degli orizzonti, delle prospettive. Ecco, se ci sono adesso, se vogliamo fare una chiacchierata, se siete ancora in grado. Se avete ancora energie sufficienti, io ho cercato di rimanere un'ora, un'ora e cinque, quindi di solito io sono molto più lungo, ho fatto un miracolo oggi, un'ora proprio per rimanere, per dare il tempo anche poi un po' di condivisione. Ecco, se ci sono degli aspetti che volete sottolineare, integrare, se degli aspetti che non vi hanno convinto, ditelo e possiamo chiarire. È un'occasione, almeno fino alle 12 abbiamo tempo, no?
Tempo tu per ritornare
da questo. Sì, ma io ce la faccio, se parto alle 12 ce la faccio. Una per volta, non tutti insieme, mi raccomando. Sì, se dici il nome così lo so. Marco.
Diacono.
Siamo tutti?
Ho perso tutti i punti.
Ah sì? Perché li hai persi? No, è un merito essere diacono, un grande merito.
Due domande. Un sociologo ha scritto un testo, abbastanza famoso, sentito La religione dei consumi. Ricchi pellegrinaggio cattedrali dell'ipercapitalismo. Allora, educare la fede in un contesto sociale, consumistico, che alcuni descrivono addirittura con connotati religiosi, cosa significa, quale legame con il tema degli stili di vita che anche il Papa accenna nell'ultima encirclica? Lei, a livello italiano, ha fortemente richiamato questo tema della tenerezza e penso veramente sia fondamentale, centrale, anche nella crescita del bambino, sicuramente il primo passo è quello di un'accoglienza incondizionale. Nello stesso tempo io mi occupo ormai da tanti anni di persone, di adolescenti, adulti con problemi di indipendenza, soprattutto dei disturbi di personalità. E mi sembra che nel nostro contesto ci sia stata una trasformazione importante, alcuni dicono siamo passati dal regno di Edipo al regno di Narciso. E allora mi sembra che se da una parte è importante la tenerezza, altrettanto sia importante la sua controparte, quindi la fermezza. Cioè se da una parte mi sembra centrale il donare la presenza, altrettanto è indispensabile donare l'assenso o la mancanza. Solo dove c'è l'assenza e la mancanza, conoscere il simbolo, il linguaggio, che si può aprire al discorso religioso. E allora, siccome so che lei ha sviluppato soprattutto questo aspetto, mi interessava sentire ecco, questo punto di vista.
Infatti avrei preferito parlare della tenerezza, ma il tema era quest'altro. Però ce l'ho messa lo stesso, la tenerezza.
Sì, mi interessava sentire il suo punto di vista, nel senso che anche proprio la genesi degli disturbi che oggi sono quelli più diffusi, disturbi di personalità che non sono le nevrosi come decine di anni fa, mi pare proprio abbiano a che fare con il problema di simbolizzazione che sì. Mi pare legato a queste tematiche.
Sì. Non so se volete fare più intervento o rispondiamo ogni volta, come preferite. Comunque il tuo intervento è stato molto stimolante, tanto ci pensate ad altre domande. Certamente il problema è di educare gli stili di vita, naturalmente non potevamo affrontare tutti i problemi, questo è un tema importantissimo. Per quanto riguarda il discorso della tenerezza, io farei soltanto una precisazione. Tu hai sembrato opporre tenerezza e fermezza. No, il contrario della tenerezza non è la fermezza, è la brutalità. La tenerezza comporta la fermezza. Quando una persona è tenera è forte, sia personalmente sia verso i figli. Anche in campo educativo, se un genitore è tenero, è anche forte, nel senso che dà le regole, le esige, solo che rispetta la personalità, non è brutale. Quindi io credo che il contrario della tenerezza non sia la fermezza, ma la brutalità, almeno il concetto di tenerezza è in senso alto. E quindi se si accetta che il concetto di tenerezza è insieme una tenera fortezza, una forte tenerezza, è coniugato inseparabilmente alla fermezza. Se io genitore sono tenero ai figli, voglio il massimo da loro e quindi sarò esigente. L'esempio è Gesù. Io ho un libro intero, La teologia della tenerezza, sono due capitoli sulla tenerezza di Gesù. Se si va a vedere la tenerezza di Gesù, non è affatto una tenerezza sdolcinata, una tenerezza esigente. Quando deve condannare gli scribi farisei, lo fa. Quando deve dire il male che è male, lo dice. Però insieme è una tenera fortezza, una forte tenerezza, una tenerezza che sa comprendere le persone, però è esigente nei valori, esige tutto, non accetta mezze misure. E Gesù condanna invece la brutalità, quello che è la violenza, se vogliamo, al contrario della tenerezza, la violenza. La tenerezza è non violenza, è amare le persone, però esigendo il massimo. Per cui, da questo punto di vista, anche gli adolescenti hanno bisogno della tenerezza come hanno bisogno della fermezza. Fermezza nei principi, rispetto della persona. Io non so, quindi il discorso di Narciso e Edipo forse è un discorso più complesso, più ampio, che sia il narcisismo, ma è la conseguenza forse proprio di un vuoto, di forte tenerezza e di tenera fortezza. Quando i figli, ecco, lì per protezione sono coccolati, diventano dei narcisi, anche fragili, deboli, incapaci di sacrificarsi. Uno degli aspetti che non abbiamo potuto approfondire è l'educazione allo spirito del sacrificio, che è fondamentale nella famiglia. I figli devono essere educati al sacrificio, non nel senso che si impone un sacrificio, ma devono conquistarsi le cose. È molto più bello se le conquistano. Oggi invece, proprio perché si è poco con i figli, si pensa di compensare l'assenza affettiva con doni materiali, no? Io ho fratelli, nipoti, pronipoti, stanze intere di giocattoli, stanze intere. Io credo che sia il riflesso del senso di colpa che i genitori, standoci poco con i figli, pensano di compensare con oggetti materiali. Ma il bambino, gli oggetti materiali, dopo 5 minuti non sa che cosa farsi, dopo 5 minuti quell'oggetto è già messo da parte. Lui ha bisogno soprattutto di una relazione affettiva. deve vivere queste relazioni affettive, che siano relazioni di forte tenerezza e di tenera fortezza, quindi che siano capaci di far sentire amato ma esigenti. L'esempio classico di Gesù è quando Gesù, di fronte all'adultera, dice: chi di voi senza peccato scagli la prima pietra. Poi all'adultera dice: nessuno ti ha condannata, nemmeno io. D'ora in poi non peccare più, perché il peccato rimane peccato. Non è che gli dice: hai fatto bene, continua a fare quello che vuoi. Cioè, rispetto della persona, come si dice oggi, no? Condannare, amare il peccatore, condannare il peccato, sono due cose diverse. Spesso invece si fa una gran confusione. Per cui io credo che il problema anche dei disturbi di personalità deriva in gran parte, io sono convinto, dal fatto che i genitori non sono educati a questa forte tenerezza, a questa tenera fortezza. O lasciano troppo andare i figli per missivismo, o sono troppo rigidi e soprattutto impongono male le cose. L'autoritarismo non è l'autorevolezza, ma cosa è l'autorevolezza? Per cui i genitori devono essere autorevoli, non sono i compagnoni, almeno finché non sono grandi i figli, sono genitori e devono essere autorevoli, non autoritaristici. Per esempio, porto sempre l'esempio per spiegare questo concetto, usare il verbo essere al negativo. Mai usare il verbo essere al negativo, perché il verbo essere identifica la persona, tu sei. Se dico a un bambino: tu sei cattivo, tu sei incapace, verbo essere, al negativo, io ho identificato quel bambino con l'incapacità, con la cattiveria. Anzitutto non è vero, perché nessun bambino è cattivo per natura, nessun bambino è incapace per natura. Ognuno avrà le proprie qualità, avrà i propri livelli di capacità. E soprattutto quel bambino penserà di essere davvero cattivo, di essere davvero incapace, e andrà di mezzo a tutta la sua autoconsapevolezza. Per cui il bambino deve sempre sentirsi dire che è capace, che è buono. Voi dite: ma allora lasciamo fare tutto quello che vuole? No, correggo i comportamenti. Una cosa è correggere i comportamenti e una cosa è rispettare la persona. Il bambino rompe un vetro giocando al pallone in cucina, non è che gli dico: hai fatto una cosa buona. Dico: tu sei un bambino intelligente, sai benissimo che in cucina non si gioca, te l'ho detto altre volte, questa azione non voglio che la faccia più. Quindi condanno l'azione, il comportamento, e gli metto anche delle sanzioni, non sanzioni vuote, le sanzioni nel senso: non vedi la PlayStation, non vedi i cartoni animati, perché deve imparare delle regole. La tenerezza non vuol dire debolezza, attenzione, tenerezza vuol dire: siccome ti voglio bene, ti insegno i comportamenti, ti rispetto come persona. So se è chiaro questa distinzione tra l'essere e l'agire. La persona che ama con tenerezza rispetta l'essere, è esigente nell'agire, nelle regole. I bambini hanno bisogno di regole. Io non credo al principio di lasciarli liberi in tutto e per tutto, perché non sarebbe una buona educazione. Il bambino ha bisogno di regole, deve educarsi a delle regole, però il problema è come si trasmettono queste regole. Non so se ho fatto confusione o se è chiaro il concetto, però sia chiaro. E questo, quando è piccolo, il bambino è in grado di capire queste regole. Poi nell'adolescenza si dovrà anche a volte negoziare, perché nell'adolescenza non bisogna nemmeno essere troppo rigidi, anche perché c'è la società che magari, ecco, la società dei consumi. Quante volte anche i genitori della mia comunità mi dicono: ma come facciamo? La figlia ha visto tutte le amiche che hanno questo, lo vuole anche lei. Figlio, non è facile, perché quello c'ha il motorino, quello c'ha il braccialetto, quello c'ha... allora lì bisogna negoziare, alcune cose si concedono, altre no, ragionando, lasciando ragionare, perché nemmeno essere proprio rigidi in assoluto, ma nemmeno concedere tutto. Si tratta di scegliere quello che si può fare e quello che non si può fare. Ecco, di nuovo l'educazione allo spirito di sacrificio. Spero di essere chiaro, comunque se non sono chiaro ditemelo, perché... Grazie a te. Ecco, l'educazione anche in senso sacrificio è importantissimo. Io mi ricordo quando ero piccolo, non per dire il mio esempio, il mio di noi porta proprio esempi, ma mio padre, la logica del salvadanaio, non so se si usa ancora tra i genitori, il salvadanaio era un fatto educativo, perché io sapevo di avere quel salvadanaio, mi dava ogni tanto dei soldini, io se volevo comprare un oggetto... Mi accumulavo i soldi, risparmiavo e poi me lo compravo. Ed era un oggetto che ho conquistato io con sacrificio, per cui me lo gustavo. Quegli oggetti sono dei ragazzini. E invece oggi magari si dà tutto, non si gusta più niente, perché non ci si è conquistate le cose. Ma soprattutto, a parte il gustare le cose, nella vita le difficoltà tutti le incontriamo. Chi di noi non ha incontrato difficoltà dall'adolescenza in poi? Se non siamo educati a lottare anche con sacrificio, a conquistarsi le cose, saremo dei pappamolla. E purtroppo tanti giovani oggi sono dei pappamolle. Perché tanti ragazzi non si sposano? o rimandano a 40-50 anni lo sposalizio, quando mai è già molto tardi. Io credo che c'è l'insicurezza, l'incapacità ad affrontare, ad esempio, una scelta come il matrimonio, o anche la scelta della vita consacrata, una scelta che implica il tutto e il per sempre. E soltanto se ho coraggio di fare queste scelte, se sono abilitato a fare queste scelte, sono in grado di farle, altrimenti rimando. Io non so, non vorrei interpretare, ma anche le convivenze, in fondo è un modo, viviamo insieme ma non ci impegniamo. Non voglio entrare in tutto questo problema, ma andrebbe interpretato questo fenomeno delle convivenze che adesso si diffonde sempre più. E non faccio un discorso moralistico, faccio un discorso proprio di constatazione. Perché? A meno se tu non ti vuoi sposare in chiesa, non credi, vabbè, però l'impegno pubblico, no? Un impegno con un uomo, una donna, dei figli è un impegno pubblico, sposati civilmente. Io non riesco a capire le convivenze, il senso della convivenza. Se ci amiamo, sposiamoci civilmente, ma almeno c'è un impegno, c'è una garanzia per i figli. Ma io credo che dietro ci sia questo fatto della paura ad assumere impegni troppo grossi, che implicano il tutto e per sempre. Non so se sbaglio, ma la mia opinione è questa. Poi può darsi anche che non sia così, ma io dico quello che penso, naturalmente. Non tutte le domande saranno così, le risposte così lunghe, questo mi interessava.
Allora, innanzitutto grazie per questa bellissima relazione.
Camilla, vero?
Camilla, sì. E mi ci vorranno giorni, penso, per elaborare tutto questo contenuto.
C'è tutta la vita davanti a noi.
Io vorrei spostare un attimo l'attenzione sull'importanza della comunità educante.
Sì.
Ecco, premesso questa bella analisi che ha fatto sulle famiglie, la tipologia di famiglie, premesso che comunque l'obiettivo è sempre quello di inseguire la famiglia come comunità di vita e di fede, e anche premesso che magari saltiamo noi stessi famiglie che comunque abbiamo come desiderio di trasmettere la fede, saltiamo magari da una tipologia all'altra per la fatica che facciamo nel sopravvivere. Ecco, e io trovo che sia fondamentale la presenza della comunità educante non solo come chiesa, ma anche come sottogruppo, diciamo così, e quindi o il gruppo famiglia o il gruppo di famiglia che si riunisce perché crede che il catecumenato del proprio bambino sia un valore che va vissuto insieme, e come, diciamo, ci sia una grande capacità di adottarsi tra famiglie in questa situazione. Ecco, io vorrei chiedere a lei, come guida spirituale della sua comunità, come vede e se con che modalità vede l'adozione in modo, diciamo, reciproco.
Praticamente mi inviti a nozze, nel senso simbolico, Perché in effetti, io l'ho accennato appena, ma per esempio per l'adolescente è importante avere un contesto di un gruppo, ma anche per le famiglie. Io credo che sia fondamentale oggi, soprattutto in una società dei consumi, in cui si consumano anche gli affetti molto facilmente, si consumano i valori, potersi ritrovare insieme, condividere in varie forme, saranno gruppi di famiglie, saranno nella comunità parrocchiale, insomma la chiesa più grande, ma tutte le forme possibili in cui possiamo insieme serenamente condividere i nostri valori, sostenerci, forse anche relativizzare certe problematiche. Io credo che sia importante, l'unica condizione è che questi gruppi nascano bene, abbiano un chiaro obiettivo, perché talvolta nascono gruppi così in maniera molto estemporanea e finiscono ben presto perché magari sono fuochi di paglia. Non c'è una chiara strategia educativa con dei progetti, quasi i gruppi di spiritualità familiare sono quelli che conosco maggiormente. Se non nascono bene, finiscono ben presto, perché alla fine ci si sta a parlare addosso, si dicono sempre le stesse cose. Il problema è, per esempio, un gruppo di spiritualità familiare deve avere un cammino, un percorso, dei contenuti, cercare insieme di approfondire questi contenuti, condividerli e instaurare un clima, ecco, uno stile di rispetto. Non tutti si deve pensare allo stesso modo, ma se non ci sono questi presupposti, anche il gruppo di spiritualità familiare spesso può finire, per cui quello deve essere un aiuto, diventa una delusione. Quindi io sono d'accordissimo con te, Camilla, che è importante la comunità educante più ampia, soprattutto la chiesa come comunità, i gruppi di riferimento, poi per i giovani i loro gruppi. L'unica condizione è che siano però strutturati bene. che abbiano chiare le finalità, che non siano così troppo improvvisate o superficiali, perché alla fine diventano una delusione. E questo è importante per un'altra ragione, perché nella società di oggi non si ha grandi aiuti, purtroppo. Noi siamo ormai, come cristiani, una minoranza, bisogna riconoscerlo. Noi ancora ci comportiamo nella nostra, come se fossimo maggioranza, inconsciamente, no? In realtà i cristiani sono una minoranza. Siamo una minoranza. La società non è una società cristiana. E lo dico non tanto per accusarlo, semplicemente per constatare. Allora il problema delle minoranze è di aggregarsi, di trovare in se stesse la risorsa per essere una coscienza critica, profetica. Giacomo Maritain parlava della minoranza profetica da shock, cioè la minoranza che sa, in un certo senso, essere scioccante, critica, nel senso positivo anche, però e questo bisogna avere questa forza per condividere i valori comuni e sostenersi a vicenda. Io sono d'accordo su questo, il problema è soltanto uscire fuori dall'isolamento. Ecco, forse la difficoltà oggi è che non siamo molto abituati a queste condivisioni, a queste aggregazioni. Siamo stati educati un po' all'isolamento, è un'educazione un po' privatistica, no? Ognuno deve pensare per sé, c'è anche un proverbio che dice ognuno per sé, Dio per tutti. È un proverbio anticristiano, perché semmai è il contrario. Dio è per ciascuno di noi e tutti siamo per gli altri. Però purtroppo questa è un'eredità che ci portiamo dietro, perché ognuno nel suo piccolo mondo pensa di essere autonomo, in realtà ognuno di noi ha bisogno degli altri, ognuno di noi è un frammento di un grande progetto, di un grande mosaico, e ognuno di noi può dare e ricevere, cioè sentirci parte di una comunità. Per cui sono d'accordissimo con questo discorso. Naturalmente io non potevo far tutto qui, perché già ho durato più di un'ora, però è chiaro che questo sarebbe un altro tema importante: come diventare comunità educanti, quali tipi di aggregazioni per essere comunità, per vivere in una comunità educante, realmente educante. Sì. Dì il nome?
Roberta.
Vivere
quotidianamente con le famiglie, che cosa gli ha insegnato?
Tantissimo. Io devo, proprio tempo fa mi ha fatto una piccola intervista con una rivista di famiglie e ho detto proprio che io, forse la mia stessa vocazione è stata salvata dalle coppie. Quando ero giovanissimo prete a Roma, come tutti i giovani, qualche piccola crisi l'ho avuta anch'io, io non mi vergogno a dirlo, crisi insomma affettiva, sono molto giovane, stavo studiando a Roma e io devo moltissimo alle famiglie, le coppie amiche che mi sono state vicine, mi invitavano a cena, si parlava e per cui io devo tantissimo alle famiglie e ho ricevuto anche in umanità, perché noi preti abbiamo il rischio, ora voi no, ma io parlo di me, non voglio parlare di tutti, il rischio di isolarci un po' nel nostro mondo, nella nostra roccaforte e diventare anche rigidi, diventare anche molto giudicanti gli altri. Stare con le coppie, con le famiglie ti umanizza. Io ho ricevuto tantissimo, a livello proprio di umanizzazione, di sensibilità. Poi non parliamo di stare con i bambini, che è una gioia continua. E naturalmente ognuno poi trova i modi. Io questa esperienza la sto vivendo dal 2001, fino a questo momento vivevo esperienze con le coppie, con i gruppi, con i fidanzati, ma non avevo una comunità. Questa comunità è nata, è neonata, perché praticamente sono 7-8 anni che è nata, e adesso in maniera ancora più intensa. Però sempre, secondo me, bisognerebbe poter vivere noi preti a contatto con le coppie, con le famiglie. Spero che anche le coppie e le famiglie possano ricevere qualcosa da noi sul piano spirituale, dell'aiuto teologico, della formazione, per cui è un interscambio, proprio la legge dei vasi comunicanti. Io credo che sia fondamentale. In alcune diocesi sono stato a parlare a Termoli, hanno fatto proprio questo tema: pastori e sposi in comunione per la missione. E ho trattato questo tema, è un tema che mi piace tantissimo, perché tra l'altro lo vivo, ma è un tema che dovrebbe essere messo proprio nella prospettiva di una rinascita come comunità. Cioè la Chiesa comunione vuol dire tutti noi siamo Chiesa, ognuno col nostro ministero, col nostro carisma, in comunione. Questo non vuol dire, comunione non vuol dire appiattire le differenze ci sono, i ministeri sono diversi, ma in comunione. ognuno dà e riceve dall'altro e insieme si costruisce la Chiesa comunione. È un tema bellissimo questo. Non so, io questo posso dirti adesso.
Mi viene una domanda sulla comunità di famiglie, sperando di non uscire troppo dal tema, perché tante volte pensiamo come famiglie di avere ognuno un po' le sue peculiarità, ognuno le sue abitudini,
sì, sì,
ognuno il suo stile. Sì. Abbiamo anche tra di noi, credo, a volte la paura di andarci un po' sopra, no? Di non romperci troppo, ma sì, nel senso, insomma, anche del rispetto, così,
certo,
insomma. Non so, mi viene da chiedere qual è il segreto per vivere la comunità? Vivere una comunità di,
sì,
famiglie?
Ecco, noi chiamiamo comunità, ma una comunità sui generis. Non è una comunità monastica, non viviamo tutti insieme dalla mattina alla sera, sia chiaro. Noi abbiamo fatto delle scelte precise anche nel nostro libro di vita, c'è un libro verde in cui noi chiamiamo la famiglia di famiglie, ogni famiglia ha il suo spazio, il suo appartamento, il suo lavoro, il suo impegno, quindi rimane famiglia in pieno. L'unica differenza è che abbiamo dei momenti insieme, cioè, chi vuole c'è la messa la mattina, ci sono i vespri la sera. Chi può, perché poi se c'è il bambino piccolo, questa famiglia che ha avuto il bambino da 10 giorni, adesso per un mese o due sarà poco presente, ma viene lui, magari lei no, e si alternano. Però il problema è di avere dei momenti di condivisione, il nostro ritiro mensile, durante l'anno alcuni momenti di convivenza insieme, ma sono alcuni momenti. Durante l'estate abbiamo fatto 10 giorni al mare, tutti insieme. La mattina abbiamo lavorato e preparato tutto l'anno successivo, tutto il calendario che adesso stiamo attuando l'abbiamo preparato allora. Il pomeriggio era libero, andavano al mare, i bambini con i genitori. E, insomma, ci sono dei momenti di condivisione, però ogni famiglia rimane famiglia. Noi abbiamo fatto questa scelta, mettiamo il 10% dello stipendio, ma con molta libertà, se qualcuno non può, anzi deve essere aiutato, quindi c'è un interscambio, una cassa comune, ma in questo senso il 10% la famiglia rimane autonoma anche economicamente. Abbiamo un voto che rinnoviamo ogni anno, il voto della tenerezza, ogni anno facciamo gli esercizi spirituali insieme, ci organizziamo sempre con i bambini, con i babysitter, in modo da avere i bambini abbiano il loro spazio, man mano che arrivano gli adolescenti, soprattutto gli adolescenti fanno da babysitter loro, gli adolescenti un po' meno, perché di solito i maschi sono un pochino più, speriamo che piano piano anche loro maturino, e così, ecco. Quindi il problema è anche il tipo di comunità di famiglie, si chiama comunità, ma io direi famiglia di famiglie, perché ogni famiglia rimane se stessa, autonoma. Abbiamo i nostri momenti di condivisione, momenti anche di correzione fraterna, abbiamo visto nel nostro libro di vita, momenti di correzione fraterna, quando ne sentiamo il bisogno, c'è qualcosa che può succedere, succede tra marito e moglie, figuriamoci tra più persone, no? C'è qualcosa che ha creato disturbo, ci troviamo insieme con molta umiltà, leggiamo il Vangelo, preghiamo, magari facciamo anche l'accusa reciproca, oppure diciamo le cose che non vanno, ma in questo clima vengono accettate le osservazioni, anche a me fanno le mie osservazioni. Mi dicono che sono migliorato rispetto a prima, che vuol dire, ecco, sì, perché all'inizio io ero abituato a insegnare all'università, insegnavo all'Università Lateranense, non volava una mosca, c'era l'aula, 200 studenti, non volava una mosca. Arrivai quando è fondata la casa, i bambini che gattonavano sul tavolo, quello che passava sotto, quindi lì per lì ho fatto un po' di fatica ad adattarmi, adesso non me ne accorgo nemmeno più, i bambini tranquillamente. Anche se cerchiamo di educarli a un certo ordine, però sono bambini, sono bambini. Per dire che, ecco, questo è un altro aspetto di maturazione rispetto a un'abitudine molto rigida, molto scolastica. Per cui, ecco, ci aiutiamo, ecco, è chiaro che non, anche qui è una comunità di fieri in divenire.
C'è chi è entrato, che è uscito?
No, noi partimmo con 9 coppie, poi subito una dopo un anno non se la sentiva, è uscita. Recentemente un'altra coppia ha chiesto un momento di sospensione, eravamo 8 coppie, adesso siamo 7, perché noi abbiamo voluto prima consolidare la comunità delle famiglie, perché appunto è giusto, perché ogni anno noi rinnoviamo il voto di tenerezza, per cui se uno non vuole rinnovare, una coppia non vuole rinnovare, è libera, non c'è altri vincoli che il rinnovo del voto di tenerezza, per cui c'è la massima libertà, ogni anno si risceglie. Adesso che ci sentiamo forti come comunità, c'è un gruppo di discernimento, coppie, singoli, anche separati, perché di per sé vogliamo che la comunità sia mista, ci siano anche persone separate, singoli. C'è un gruppo di discernimento che io sto curando già da circa un anno, e vediamo tra un anno se delle coppie vogliono, chiederanno, allora saranno ammesse alla comunità per un anno di prova e poi potranno entrare.
Vivete tutti vicino anche?
No, beh, la città Perugia è piccola. No,
cioè ognuno ha una casa.
Ognuno ha la casa. Quando avremo ristrutturato l'ambiente, tre famiglie verranno a abitare lì, nella stessa struttura che il Vescovo ci ha dato, dove facciamo gli incontri, abbiamo il salone, la cappella, però per ora non possono abitare lì nessuno di loro, se non io e la singola persona che ha il suo appartamentino, perché dobbiamo ristrutturare. Ma ormai sono vicini i tempi per la ristrutturazione. Però la coppia più lontana sta a 20 minuti, mezz'ora di strada. Quindi non sono distanze enormi, questo è il vantaggio. Per cui è facile ritrovarsi nei momenti in cui si vuole ritrovarsi. Ma noi abbiamo fatto questa scelta intenzionale, perché ci sono delle comunità di famiglie che vivono insieme, tutti insieme nello stesso luogo, a parte noi non ci riusciremo perché non c'è lo spazio per tutti, ma abbiamo visto per tante ragioni che non è la nostra scelta. Rispettiamo chi l'ha fatta, ma preferiamo che ogni famiglia rimanga famiglia, perché se lavoriamo per le famiglie, snaturiamo una famiglia, è una contraddizione, no? La famiglia deve rimanere famiglia, per cui voi incontrate questa famiglia, famiglia come voi, col lavoro, con tutti gli impegni. In più hanno questo desiderio di condividere alcuni momenti, di fare un cammino insieme, di formazione e di testimonianza, perché anche quando fanno, ecco un altro aspetto di collaborazione, quando facciamo i ritiri, i seminari per le coppie e così via, sempre facciamo in tandem, io e una coppia, insomma, se c'è una relazione, una parte la faccio io, una parte la fa la coppia, in modo che c'è sempre questo. All'inizio no, adesso stanno preparando anche l'accoglienza delle coppie in difficoltà, noi lavoriamo molto con le coppie in difficoltà. Pensate che io ogni mese faccio una media di 140-150 colloqui a coppie in difficoltà. E per tutti i pomeriggi sono l'accoglienza delle coppie. Adesso due coppie della comunità hanno fatto il corso di consulente familiare e cominciano anche loro. Infatti ieri mattina ero io che facevo gli incontri, ma anche loro, una coppia, per cui piano piano spero si distribuiscano anche con loro, essendo, pur avendo 3-4 figlie, però hanno messo un orario, sabato mattina, questa coppia fa accoglienza dietro appuntamento e fa, anche lì per esempio collaboriamo per le coppie in difficoltà. E vi assicuro che questo è un lavoro grosso, anzi io vi chiedo non solo di pregare, ma pensateci anche qua dalle vostre parti, se non sia il caso di creare un centro di accoglienza per le coppie in difficoltà. Perché una coppia che è in crisi, da chi va? Se va da un avvocato che non crede, dice separatevi. Lo stesso per uno psicologo, se uno psicologo che non crede dice, va, non mi amate più, separatevi. Quando invece abbiamo visto noi che su 10 coppie in crisi, almeno 6 possono superare la crisi. Questa è la media di questi 7-8 anni, 60% delle coppie, se sono aiutate, possono non solo superare la crisi, ma rinnamorarsi, diventare una coppia più stabile di prima. Perché non sempre la crisi è fallimentare, può essere anche salutare, perché ti permette di verificare che cosa ne è andato. Che siamo arrivati alla crisi, qualcosa non andava bene, vediamo un po', se vogliamo ristrutturarci, possiamo addirittura rinascere in maniera nuova. E vi assicuro, questa è una cosa più una delle più belle che io vivo, vedere le coppie rinascere, coppie che arrivano lì distrutte, con situazioni di vario genere, addirittura tradimenti, e poi fanno un cammino, rinascono, ricominciano un cammino, rivedere loro. Io penso sempre all'immagine di Ezechiele che vede le ossa, no? Disperse, secche, poi lo spirito che piano piano ricompone, no? Riforma la carne. Io vi posso dire che quotidianamente io vivo questa esperienza, per cui è faticoso fare tutti questi colloqui, ma anche stupendo, perché vedi un sacco di coppie che rinascono, e quando vedi una coppia rinascere è come se un mondo intero fosse salvato, perché salvare un matrimonio è salvare un mondo, cioè salvi due, non solo i due, ma la famiglia di lui che soffriva, la famiglia di lei, i figli, le famiglie che i figli formeranno, per cui è un mondo intero. E anche se dedichiamo tanti colloqui a ogni coppia, merita, perché salvare una famiglia è salvare un mondo intero. Mi sono dilungato un po', ma non avete un po' invitato a questo tema.
Mi chiamo Fabio.
Fabio?
Devo dire che io purtroppo sono un po' creato al senso del giorno.
Si può sempre andare avanti.
Sono un po' la roba della mia famiglia, nel senso che appendiamo forse forse con un po' di presunzione apparteniamo alla famiglia anonima passiva, ma perché mi sono un po' evoluto, se no
quella disgregata.
Forse no, più che altro che quella chiusa.
Quella chiusa?
Sì, quella protettiva, nel senso che è stata una evoluzione mia, quella in realtà grazie anche a appartiamo a un gruppo famiglie, anche il nostro un po' si generosi, nel senso che probabilmente siamo tutti un po' disomogenei, nel senso che c'è chi ha un forte senso di fede, c'è chi ha un senso religioso.
Ecco, l'equipe Notre Dame? No.
Lo capisco.
È l'equipe Notre Dame, il gruppo a cui appartenete? No. È un gruppo di parrocchia. No, soltanto per... Sì.
Però a me ha affascinato moltissimo la sua esperienza, a parte la relazione che è veramente molto ben interessante. Però devo capire innanzitutto come può nascere una... come è nata, quali sono state le origini, se tutti nel gruppo hanno un forte senso di fede oppure c'è anche chi... viene trascinato, e mi piacerebbe tanto che la risposta fosse questa, secondo me, nel senso di è un po' di
più
grande. E poi per terminare bisognerebbe sapere se effettivamente assume un franchise.
Se anche? Ho capito l'ultima cosa. Se anche?
Bisognerebbe capire se riuscirà a mettere su un punto di vendita anche qui un franchise.
No, dunque questa comunità sono tutte coppie credenti, perché io ho chiesto, nasceva questa comunità per gli altri, deve essere una comunità di persone che credono, mature, perché non si può aiutare gli altri, ed è un cammino che fanno sempre, noi facciamo degli incontri di formazione a tutti i livelli, teologici, psicologici, perché di formazione adesso arrivano gli adolescenti, allora noi stessi abbiamo fatto un incontro con degli esperti sull'adolescenza, perché dobbiamo anche noi formarci, no? Loro devono formarsi come genitori, di per sé questo è un gruppo credenti, però ci può essere, poi aperto però a tutte le altre coppie, le coppie che frequentano possono essere anche non credenti, anche che vengono a parlare con me o dalle due coppie, si accoglie chiunque, non si fa discriminazione, però il gruppo solido, il nocciolo duro è una comunità di credenti, però ci possono essere gruppi in cui si è diversità di fede, lì bisogna trovare un modo di approcciarsi che sia rispettoso e che comunque serva a tutti per maturare. È meno facile, però è possibile. Io credo che ci possano essere gruppi anche di disomogenei, però ecco, il problema è di trovare il punto che ci unisce e che cosa vogliamo fare insieme per maturare, perché se troviamo lì tanto per fare e alla fine non riscontriamo una maturazione, dici sto perdendo tempo. Io penso che tutti noi abbiamo bisogno di maturare, di crescere. E naturalmente vedi, queste comunità, io sono contento, in Italia stanno nascendo anche altre comunità, altri gruppi, nascono da varie storie. Questa è nata perché io avevo questo progetto, il Vescovo di Perugia venne a saperlo, io stavo a Roma, insegnavo all'università, venne a saperlo, mi chiamò e mi disse dobbiamo farla a Perugia. Allora io cominciai a tenere dei ritiri a Perugia, le coppie, e si formò un bel gruppo di coppie e ben 9 all'inizio aderirono a questo progetto, però erano coppie che facevano una scelta di vita, cioè una scelta di appartenere a una comunità, però le origini sono tante. Adesso è nata una comunità sorella come la nostra a Sanremo Ventimiglia, non lontano da qua, sì, è abbastanza lontano, la mia geografia un po'. E per esempio loro invece venivano con un sacerdote giovane, con un gruppo di coppie, venivano a fare gli incontri da noi fin dall'inizio, poi hanno formato prima un gruppo di spiritualità della tenerezza, e ha fatto un cammino di 3-4 anni e poi sono trasformati in comunità d'accordo con il loro vescovo, perché noi siamo una comunità, dipende dal vescovo locale, ogni comunità che dovesse nascere deve dipendere dal vescovo, non siamo un movimento, è un centro a servizio di quella diocesi, come i gruppi di spiritualità territoriale della tenerezza sono per quella parrocchia, per quella diocesi, noi diamo l'input, l'aiuto, poi devono andare avanti con le proprie gambe. Ecco, c'è la distinzione tra movimento e centro. Per cui se in una diocesi, adesso ci sono altre diocesi anche in cui sono stato io, sono dei gruppi di coppie, stanno meditando, pregando, fanno un cammino di un anno o due, poi chiederanno allo vescovo se possono diventare comunità, o simile alla nostra, anche migliore naturalmente. Comunque c'è già un'esperienza da cui possono partire, però sempre d'accordo col vescovo, a servizio della chiesa locale. Naturalmente il vescovo deve mettere a disposizione, come ha fatto il vescovo di Sanremo, Ventimiglia, ha messo a disposizione la struttura, e loro si ritrovano lì, fanno i loro incontri, lì sono quattro coppie più una separata, e fanno i loro incontri. Quindi possono nascere in mille modi, ecco, dall'iniziativa anche dal basso di un gruppo di sposi, che dice, noi ci ritroviamo, però ecco, io credo che se deve diventare una comunità, deve essere una comunità abbastanza omogenea, cioè dobbiamo avere una fede comune, una maturazione comune, degli ideali comuni, e poi dopo, chiaro, siamo aperti a tutti, però la comunità che aiuta gli altri deve avere questa struttura stabile, omogenea. Per questo non abbiamo ancora fatto entrare altre coppie, perché vogliamo consolidare la nostra comunità. Adesso, ovviamente, entro un anno entreranno 3-4 coppie nuove e la comunità si allargherà. Però prima volevamo essere sicuri noi della solidità, se no il rischio è di destabilizzarsi. Noi abbiamo seguito questo criterio, poi ognuno segue un proprio criterio. È già alle 12, quindi se c'è alcuna domanda poi concludiamo.
Io ne ho 4.
Addirittura 4.
Posso dire 4 cose?
Sì.
Per un caso, innanzitutto le mie 4 parole, però le sto dimenticando, forse devi ripetere, sono vecchie. Io intanto grazie. La prima parola che ti voglio dire è questa. Grazie di aver voluto condividere con noi la tua esperienza e la tua capacità di capire e comprendere la famiglia. Seconda cosa, è una scusa. Devo chiedere scusa a te e a tutti loro, perché a un certo momento sono dovuto scappare via, perché mi sento vecchio, infortunato, avevo dedicato la cosa urgente in curia, quindi ho dovuto fare un salto immediatamente in curia e provvedere.
Va bene.
Quindi chiedo scusa, ma
non c'è problema, i preti siamo pochi, quindi c'è sempre tanto da fare.
Poi
tu hai 3 parrocchie, mi hai detto, no?
La testa che non c'è più. La terza cosa, Don Carlo, è questa. L'esperienza straordinaria che tu vivi con la tua comunità di famiglie della Casa della Tenerezza, non vedo perché non possa, anche se con modalità diverse, essere vissuta nell'ambito delle nostre comunità parrocchiali, no?
Almeno come gruppo.
Come gruppo famiglia. Io mi auguro che sia proprio questo che debba nascere innanzitutto. E nelle parrocchie, cominciando da quelle che sono più forti, più grandi, un gruppo di famiglia che sappia condividere un cammino, ispirandosi anche al cammino che stai facendo tu e quindi con il tuo gruppo famiglia.
Vi posso dire, scusa, interrompo, ci sono gruppi di spiritualità della tenerezza nati in tutta Italia, sono una quindicina, da Padova a Caltanissetta, gruppi di spiritualità. Noi abbiamo fatto delle linee guida per questi gruppi, perché nascano bene, poi lavorano nella parrocchia, con il parroco, a servizio della parrocchia. Abbiamo dato solo l'input, le linee. Quindi se vi interessa, non lo portate con me, ma ci sono delle linee guida per questi gruppi, che se devono nascere bene, se no rischiano di morire subito. Quindi con una metodologia, con dei contenuti, chi vuole ispirarsi alla spiritualità della tenerezza si ispira a questo, no, a qualunque altra spiritualità. L'importante è che nascano questi gruppi.
La quarta parola, Don Carlo, è richiesta. Come sono arrivato, ritornando da Fidenza, mi sono fermato un attimo davanti con una signora prima di entrare in palestra e per un attimo abbiamo parlato di questa bella esperienza che tu stai vivendo. Allora ci siamo detti, non possiamo un giorno prenderci su in gruppo e andare a fare una visita locale alla sua comunità e vedere l'esperienza che fate e condividere una giornata insieme?
Sì, voi potreste anche usufruire dei weekend che già sono previsti, sabato e domenica. Abbiamo messo proprio, per chi viene da fuori, iniziare sabato dopo pranzo, quindi uno viaggia la sabato mattina, tutto il sabato sera che dopo cena, tutta la domenica mattina fino al primo pomeriggio e poi finisce, quindi proprio ristretto al sabato e alla domenica, ha compreso il viaggio, andata e ritorno. E nel nostro sito internet, casadellatenerezza.it, ci sono questi incontri, quei 3-4 che ci saranno durante l'anno. Allora lì vedete la comunità in azione, perché quando facciamo questi incontri ci mobilitiamo tutti. Quest'anno anzi li facciamo anche in numero ristretto, perché vogliamo che sia più familiare, li facciamo alla casa nostra, perché noi avremo anche l'albergo vicino della diocesi, dove l'abbiamo fatto fino all'anno scorso, un salone grandissimo, però abbiamo visto che era dispersivo, 100 coppie, poi alla fine non ci vogliono. Abbiamo detto facciamo 30-40 coppie per weekend, in modo che è una cosa familiare, internos. è la nostra casa, abbiamo questo salone grande, non quello dell'albergo, ma un bel salone nostro, per cui se vi interessa potete anche collegarvi a uno di questi weekend, se no, se siete un bel gruppo, telefonandomi si fissa un altro sabato domenica solo per voi. Ecco, se siete pochi allora conviene unirsi al gruppo, al weekend che c'è già, fine settimana che c'è già, con dei temi specifici, e quindi lì vedete un po' l'esperienza concreta di quello che si fa, e quindi sentirete parlare me, ma anche la coppia, poi facciamo fare anche degli esercizi. Si chiama tenerezza training, esercizi di tenerezza. Non vi dico come si svolgono, lascio la surprise, la sorpresa. Però vedete che è un momento bello, perché anche commovente, le coppie vivono, creiamo tutto un clima, e proprio perché insomma, si parla della tenerezza, facciamo vivere l'esperienza di tenerezza, tutto lecito, tutto nella norma, state tranquilli, niente di osceno, però rientra un discorso di tenerezza nella coppia, quindi se vi interessa... Ecco, allora... vi dico allora, arrivederci a Perugia. Se venite io vi aspetto volentieri.
Grazie.
Tanto c'è il sito internet e trovate tutte le notizie.
Ti posso trovare qualcosa?
Grazie, no, meglio viaggiare con lo stomaco leggero. Sì, sì.
Dov'è la macchina?
E ce l'ho all'albergo.
Allora,
mi accompagna lui.
Allora,
di nuovo arrivederci a tutti.
Intanto vi rendo 2 minuti un attimo, ci ritroviamo poi oggi pomeriggio alle 2 per i gruppi di incontro. Abbiamo un lavoro con la mattina, facendo un gruppo qui e cercando per chi vuole partecipare, chi non si è iscritto prima, ci sono i fogli e prendiamo le iscrizioni di chi non ha fatto tutte quelle iscrizioni. Grazie, ci vediamo oggi pomeriggio
alle 2. Quindi basta facile. Io le mando sia quella del Paolo,
scusate, abbiamo un figlio, visto che siamo di comunità diversa, ogni giovane domenica prossima, i giovani poi che coppia famiglia giovane, andiamo a Mantova, a Monte dove San Quanto, che c'è il pellegrinaggio dei monaci di Tese, sono due monaci a Mantova, e passiamo la giornata, la mattina, un giro poco visto per la città e il pomeriggio su questo incontro. Abbiamo un pullman, abbiamo ancora una dozzina di posti, quindi se qualcuno di voi o sapete ragazzi delle vostre comunità è interessato a venire, ce lo fate sapere, vediamo di trovare il modo di andare insieme per sfruttare i posti. Ci sono giovani e qualche, ci sono due famiglie.